Ecco, buonasera a tutti. Questa è la sera ultima di questa serie di incontri, con il Sistema Solare e i pianeti. È una sera anche questa abbastanza particolare, intanto perché di pianeti, come vedete, nel cielo di Milano, ovvero nel cielo del planetario, ce ne sono parecchi. E poi perché, come vi accennavo anche la volta scorsa, forse lo ricorderete per quelli che c'erano, questa sera il pianeta Marte, che non potete confonderlo, si trova qua, rosso, sta salendo da est. Il pianeta Marte questa sera si trova alla minima distanza dalla Terra da qui almeno 20 anni. È in nuvolo, non importa, domani va ancora bene, anche settimana prossima va ancora bene. E questa cosa è importante perché furono le grandi opposizioni di Marte, e questa è una di quelle, che permisero al pianeta di essere, come dire, studiato ed esplorato quando non c'erano ancora i grandi strumenti ottici. Quindi Marte, ricordatevelo, e quando magari uscite, dategli un occhio. Questa è la costellazione del Toro, questa è l'Auriga, questi sono i Gemelli, insomma è una parte di cielo particolarmente bella. Poi, se aspettate più o meno verso le 9, 9 e mezza, anche Orione sale, il che male non fa. Però questa sera c'è un'altra cosa bellina da notare. Vedete, questa è la Luna, questo è Giove e sono abbastanza vicini. C'era un momento di pulizia nel cielo questa sera e si vedevano entrambi. Però, siccome questa sera parleremo di Nettuno, qualcuno potrebbe dire: ma Nettuno dove sta in questo cielo? Sapete dove sta Nettuno? Qua. Quindi c'è una specie di incontro a tre. Ma non si vede, certo non si vede, perché è il pianeta più lontano, non è possibile osservarlo a occhio, mai. Si può osservare solamente con un binocolo oppure con un piccolo telescopio. Però dal punto di vista della collocazione lo collochiamo più o meno da queste parti. Ecco, quest'oggi, come vi dicevo, parliamo di Nettuno, un pianeta di cui anche al giorno d'oggi non si sa moltissimo, ma qualcosa si sa, e racconteremo un po' di cose. Però fatemi ribadire ancora una volta che Marte è questo qui questa sera. La Terra ha un'orbita abbastanza circolare. Marte ha un'orbita non proprio circolare, perché? Perché in certi momenti è più vicino al Sole e in certi momenti è più lontano. Ogni 2 anni c'è un allineamento di questi corpi, ma quando Marte si avvicina al Sole dalla parte al perihelio, allora è evidente che quando c'è un allineamento Sole-Terra-Marte, Marte è più spostato verso il Sole, quindi anche più spostato verso la Terra. Ora, negli anni passati ci furono delle opposizioni molto migliori, ma questa che vedete, questa di stasera, è quella di questa sera, è la migliore da qui a molti anni, perché poi, fra 2 anni, 4 anni, eccetera, le opposizioni andranno sempre a peggiorare. Quindi adesso siamo a circa 80 milioni di chilometri, che non è una cosa buonissima, ma non è anche una cosa, bruttissima. Sta qui Marte, osserviamolo, se avete un piccolo telescopio, se siete professori e se a scuola avete anche un piccolo strumento, non perdete questa occasione. Se non succederanno problemi meteorologici, sapete che quando ci sono queste opposizioni, qualche volta Marte produce delle tempeste di sabbia. Speriamo di no, speriamo che sia tutto bello e pulito, ci vedremo le calotte polari, ci vedremo delle nuvole, ci vedremo tante cose e ci divertiremo. Questa sera, naturalmente, il soggetto è quello che vedete qua. Normalmente, lo dico sempre, non mi piacciono le tabelle, ma qualche numero ovviamente bisogna portarlo. Intanto, Nettuno è un pianeta discretamente grande, è gassoso. Questa è un'immagine fatta da Terra da Hubble Space Telescope, è gassoso, ha una massa che è una quindicina di volte quella della Terra. Un satellite che è un satellite particolarissimo, si chiama Tritone, e qui una cosa molto importante ed è anche sottolineata qua. Il satellite, come tutti i grandi satelliti, è sincrono attorno al suo pianeta, cioè cosa significa? Significa che rivoluzione ruota nello stesso tempo di 5 giorni e mezzo, ma la cosa molto importante è questa, che mentre Nettuno ruota in senso antiorario come tutti i pianeti, Tritone ruota in senso orario, cioè ha una rotazione opposta a quella del pianeta. È un corpo grande Tritone, grande come un piccolo pianeta. Ora, spiegare la situazione di un corpo grande che ruota in senso opposto al primario è praticamente impossibile, immaginando che siano nati contemporaneamente. E l'unica spiegazione che noi diamo è che evidentemente Tritone non è nato assieme a Nettuno, deve essere nato da qualche altra parte e poi in qualche momento, nella notte dei tempi, Nettuno deve averlo catturato. Voi capite che se io catturo qualcosa dall'esterno, ho la probabilità 50-50 che va nel senso diretto e nel senso opposto. Quindi l'idea che sia stato catturato è un'idea molto corretta. È un'idea corretta, però è un'idea che va in qualche modo dimostrata. Da dove può venire un oggetto come Tritone? Beh, siccome siamo ai limiti della fascia di Kuiper, che sta al di là di Nettuno, è evidentemente un oggetto della fascia di Kuiper. Come si può dimostrare che questo evento così strano, che è unico in tutto il sistema solare, è effettivamente successo. Beh, qui c'è tanto ghiaccio. Come ogni corpo solido che ruota da queste parti, la componente ghiacciata, guardate la densità che è circa 2, la componente ghiacciata è importante. Una cattura è un momento in cui c'è un'interazione di gravità talmente importante che anche se fa freddissimo da queste parti, in quel momento quel corpo, se è stato catturato, deve aver subito una batosta termica enorme. E questa batosta termica enorme sicuramente deve aver fatto fuso sulla superficie gran parte del ghiaccio di cui è composto. Bene, verificare questa cosa da Terra è impossibile perché vedete, questa è una delle immagini migliori che abbiamo da Terra. L'unica cosa che si poteva immaginare di fare era passare vicino a Tritone, guardare la sua superficie, supposto che si riusciva, e da quello che ci diceva l'osservazione della superficie, andare a capire se questo evento così traumatico poteva effettivamente essere avvenuto. C'è anche da dire questa cosa, e anche questa è una cosa da ricordare bene, dalla situazione orbitale di questo satellite, ma anche di altri, il piano dell'orbita rispetto diciamo così, all'equatore di Nettuno è oscillante, cioè oscilla in su e in giù. E questo cosa significa? Significa che qualche volta vediamo o accostiamo al Sole gran parte di uno dei poli, qualche volta questa cosa si riassesta e questo andirivieni in su e in giù non è solamente per Tritone, è anche per altri satelliti, ma ha una periodicità di circa 600-700 anni. Ecco, per darvi l'idea di quello che sta succedendo. È una questione proprio dinamica che avviene su alcuni dei satelliti, Tritone tra questi. Bene, queste oscillazioni, vedete, fanno sì che si arrivi in certi momenti, qui siamo alle soglie del 2000, si arrivi in certi momenti in cui come dire, la visibilità del polo sud di Tritone è massimamente opposta verso il Sole, dove c'è la freccia, siamo nel 1989-90, ed è quando la sonda Voyager 2 andò verso Tritone. Quindi, tenendo presente questa cosa, se mai su Tritone ci fossero dei ghiacci sul polo, dovremmo immaginare che quel polo, proprio per questa situazione, deve essere soggetto alla massima irradiazione possibile solare, che è scarsa. Però ricordiamoci che qui l'anno dura talmente tanto che anche un'irradiazione scarsa può avere effetti molto importanti. Ecco, detto questo, vediamo di un minimo di storia è giusta. Siamo, l'abbiamo detto la volta scorsa, ormai in un periodo in cui tutti conoscono Urano, Urano che venne scoperto, lo ricorderete benissimo, nel 1780 da Herschel. Beh, al mondo Urano, essendo stato scoperto da decenni, è un pianeta la cui orbita è perfettamente nota. Bene, cosa succede? Succede che passano 10, 20, 30, 50, 80 anni, quest'orbita presenta delle stranezze e questo signore Adams, che era un genio della matematica, questo signore cominciò a fare dei conti, siamo, vedete, nel 1843, 1846, cominciò a fare dei conti quando era ancora studente all'Università di Cambridge. E lui era un genio della matematica, si accorse di questa cosa, si accorse che queste perturbazioni che Urano subiva, quando vi parlo di perturbazioni, non pensate a oscillazioni, pensate a irregolarità sull'orbita rispetto a un corpo pulito. Beh, lui ammise che se ci fosse un altro pianeta al di là di Urano con una massa circa uguale, questo avrebbe giustificato perfettamente quelle irregolarità che si vedevano. Lui queste cose le scrisse, fece dei calcoli, ripeto, era un genio della matematica. Beh, si rivolse a un certo Schallis, che era direttore dell'osservatorio di Cambridge. A quei tempi avevano un ottimo rifrattore da 30 centimetri. Schallis cerca di osservare nei punti dove gli ha detto Adams, guarda, osserva, vede tante stelle, vede solo stelle, non si accorge assolutamente di nulla. Ma Adams non si fida, e allora cosa fa? Si rivolge a quello che allora Airy era il più, come dire, il più influente astronomo del tempo, astronomo reale. Si rivolge a lui, gli mostra i suoi calcoli e gli dice, guarda che secondo i miei calcoli deve esserci qualcosa, un pianeta al di là di Urano. Shelley non è riuscito a vederlo, ma tu cerca di convincerlo, cerca di stimolarlo. Ricordiamoci che Adams aveva 24 anni, era un genio, ma Airy, che era attempato, di fronte a un ragazzo di 24 anni che lo implora, fa finta di niente, non gli risponde neanche, e purtroppo la cosa finisce lì da un certo punto di vista. Finisce lì nel momento stesso in cui, pensate, siamo nel 1843, a Parigi Leverrier venne letteralmente portato all'osservatorio, perché anche Leverrier era un genio, solo che era un chimico che era grande esperto di matematica, anzi era soprattutto un esperto di matematica, e quando capitò all'osservatorio di Parigi, l'osservatorio di Parigi vi ricordo che era molto famoso a quei tempi, perché il direttore Arago aveva praticamente riformato l'osservatorio con nuovi strumenti. Beh, Arago aveva molta stima di Leverrier. Leverrier si mise a lavorare sul problema delle irregolarità dell'orbita di Urano e risolse il problema in 6 mesi. In 6 mesi risolse questo problema e praticamente ai suoi tempi queste irregolarità venivano immaginate come opera della gravità di Giove e di Saturno, però quando la gente faceva i conti in base a questa idea, insomma, le posizioni che venivano calcolate erano completamente differenti da quelle reali. E invece Leverrier ebbe questa intuizione: se noi ci mettiamo un bel pianetone a una distanza magari di 35-36 unità astronomiche e glielo mettiamo al di là di Urano, questo potrebbe giustificare le osservazioni. Tant'è vero che lui, con questa idea, calcolò delle posizioni che erano quasi coincidenti con quelle reali. Le potete vedere qui in alcuni lavori che lui fece. Beh, a questo punto però siamo in Francia. Cosa fa un francese? Un francese cerca naturalmente di trovare delle spiegazioni anche sperimentali per questa teoria. Beh, lui si rivolge direttamente a Airy, sempre in Inghilterra. A questo punto, Airy, riceve queste informazioni e gli si gira il sangue. E sapete perché? Perché scopre che la posizione che era stata calcolata da Le Verrier era quasi coincidente con quella di Adams, a cui lui non aveva dato fiducia. A questo punto, senza dire nulla a Le Verrier, ci mancherebbe, ricontattò sempre Gillis, quello che aveva cercato invano la prima volta, e gli dice: guarda, una cosa importantissima, devi assolutamente guardare qua, in questa zona, perché qui c'è probabilmente un pianeta. Gillis era piuttosto anziano, non aveva molta voglia di lavorare ormai, con la scusa che il tempo non era bello, che pioveva, eccetera, praticamente non ha combinato nulla. Ma a differenza di Adams, Le Verrier era un tipo assolutamente deciso e anche violento in certe occasioni. Cosa fece Le Verrier? Molto semplicemente diceva: tu non mi hai detto niente, io vado ai tedeschi e vado all'osservatorio di Berlino. Vado all'osservatorio di Berlino, dove Encke, appena ricevette questa informazione, obbligò praticamente subito, vedete, Gall, a guardare laddove veniva indicato da Le Verrier la posizione. Bene, la stessa notte che arriva l'informazione, allora per lettera, Gall guarda nella zona indicata da Le Verrier e trova Nettuno. E la stessa notte risponde a Le Verrier che il pianeta c'era. Una storia molto complicata che, da un certo punto di vista, lasciatemi dire, gli inglesi sono giocati bellamente, e che alla fine è stata opera di Gall l'osservazione sperimentale. Però ormai la storia dice, la giustizia dice, che sia Adam sia Le Verrier sono entrambi gli scopritori di Nettuno. Certo, a questo punto Chélier rimase molto male, anche perché poi era un po' svogliato questo signore, però alla fine, riguardando le sue osservazioni, si accorse che l'aveva visto 4 volte Urano, scusate, Nettuno, e non se ne era accorto. Beh, in realtà, se avesse saputo quello che sappiamo però al giorno d'oggi, che altri avevano visto Urano e Nettuno senza accorgersene, probabilmente si sarebbe un po' calmato. La verità è questa, che Galileo, lo conosciamo tutti, scoprì i satelliti di Giove, fece osservazioni per tanto tempo, era un ottimo osservatore, ma come scoperto da questi studiosi in un articolo di Nature che ha fatto abbastanza scalpore, non si accorse Galileo che, vedete, quella stella che lui chiamava fissa, siamo all'inizio di gennaio del 1610, quella stella che lui chiamava fissa in realtà era pianeta Urano. E perché era pianeta Urano? Perché secondo i conti di Cole dell'articolo di Nature, in quel momento Giove era molto vicino a Nettuno, un po' come adesso, lasciatemi dire, era molto vicino a Nettuno, e quindi loro calcolavano che se Galileo aveva osservato Giove, inevitabilmente nelle vicinanze doveva essere anche Nettuno, che non essendo per Galileo un pianeta, venne rappresentato come stella fissa, veramente il colmo. E successe anche una seconda volta, guardate che cosa bizzarra. Anche questo è un disegno di Galileo. A un certo punto ci sono, vedete, delle altre indicazioni. Questa è una stella. Qui sembra che Galileo abbia fatto un disegno. A un certo punto non c'è più foglio, allora te lo rifaccio qua. Bene, questa stella è veramente una stella, ma quella cosa indicata con B è Nettuno. Galileo ha scoperto Nettuno nel 1610, quindi molto prima di quanto fece Le Verrier o Gall, e non se ne era minimamente accorto. La cosa curiosa è che a distanza di 400 anni questi avvicinamenti di Giove con Nettuno si ripetono sistematicamente. Questi sono i primi, quelli galileiani. A distanza di 400 anni, siamo nel 1900, nel 2009, si hanno esattamente degli avvicinamenti come quelli di allora. E siccome il 2009 era l'anno internazionale dell'astronomia, è stato bello, da un certo punto di vista, rifare naturalmente in senso moderno, quello che avrebbe potuto fare Galileo se avesse avuto dei sensori molto efficienti. Vi faccio vedere una cosa bella, secondo me, uno dei nostri associati a Tradate, vedete, siamo più o meno a metà del 2009, questo è Giove con i satelliti e là c'è Nettuno, vedete? E queste immagini che state vedendo è esattamente quello che vedeva Galileo nel suo telescopio, ma lui non si è accorto che questa stellina che lui chiamava fissa era il pianeta Nettuno che nessuno ha ancora visto. C'è anche da dire che con Urano molte cose strane sono state scoperte da Terra. La cosa più strana, se volete, avvenne, vedete, quando alcuni ricercatori della Cornell University si accorsero che il pianeta Urano avrebbe nascosto una stella in una posizione particolarissima del cielo. Perché è importante osservare queste occultazioni? Perché tu puoi capire molto meglio come è fatto il pianeta, puoi capire la forma, puoi capire l'atmosfera, eccetera. Ma mai avrebbero immaginato quei ricercatori che poco prima che la stella venisse obliterata dal pianeta, la stella si è spenta 1, 2, 3, 4, 5 volte. Benissimo. Il problema è che dopo che il pianeta è passato, la stella si è rispenta 1, 2, 3, 4, 5 volte in maniera simmetrica. E questo cosa vuol dire? Vuol dire molto semplicemente, e nessuno poteva immaginarlo, che Urano è circondato da un sistema di anelli continui. Ora, questo sistema di occultazioni è un sistema che si ripete per parecchi pianeti e volete che anche Nettuno non abbia mostrato qualcosa del genere? Quando c'era qualche possibilità di occultazione queste cose vennero studiate. Vennero studiate e però successero cose stranissime. Guardate che cose strane successero. Siamo nel 1981, c'è una stella che passa molto radente al pianeta Nettuno. La stella si spegne poco prima di arrivare al pianeta e questa cosa viene osservata da due osservatori a distanza molto vicina, 6 km l'uno dall'altra, e poi non succede nulla. Quindi nessuno ha pensato che ci fosse un anello, ha pensato se si è spenta una volta sola e si è spenta a distanza di 6 km da un osservatore all'altro, sarà un oggetto satellitare, almeno un oggetto di 100-150 km. La cosa andava benone. Qualche anno dopo, siamo nell'84, vedete, succede la stessa cosa. Succede che sia a La Silla, sia a Tololo, si ha una stella che viene spenta per il 30%, per circa 2 secondi, prima La Silla e poi a Tololo che è distante 100 km. Quindi questo cosa voleva dire? Voleva dire che era qualcosa di abbastanza esteso per poter reggere allo spegnimento a distanza di 100 km. Anche qui si pensò a un satellite, anche perché nella parte, diciamo, in uscita non si vide nulla, cioè si vedeva solamente l'attenuazione della stella in entrata. Però, come se non bastasse, qui vedete, siamo nell'85, e qui viene il bello, perché c'è una stella doppia, una delle due viene occultata, ma non all'inizio, alla fine. Quindi, questa volta, il calo di luce della stella viene in uscita. A questo punto, che cos'è un satellite questo? Un satellite questo? Un satellite questo? Cose molto ma molto strane e assolutamente improbabili e addirittura incomprensibili. Però sta di fatto che qualcosa che occultava ci doveva essere. Nessuno ha pensato degli anelli per il fatto che non c'era l'entrata e anche l'uscita, come nel caso di Urano. A questo punto però questo era il massimo che si poteva fare da Terra. Nel 77 scienziati della NASA capiscono che se si riesce a mandare una navicella verso Giove, verso Saturno, proprio partendo nel 77, forse sfruttando la gravità di Giove e di Saturno si riesce ad arrivare anche a Urano e anche a Nettuno. Chiamato Grand Tour, questa missione è stata organizzata con due navicelle, una, la Voyager 1, che ha osservato solamente Giove e Saturno e poi se n'è andata fuori dal sistema solare, l'altra invece, la Voyager 2, che è andata anche a Urano e a Nettuno. E qui diciamo che la storia che accennavamo anche un'altra volta è molto chiara. Quando si arriva a Saturno, si arriva a Saturno con i Voyager, sì, certo, per osservare il pianeta, ma fondamentalmente per osservare Titano, che è quel satellite pieno di nebbia che assomiglia alla Terra primordiale. Beh, il Voyager 1 arriva, vede Titano, ma non vede assolutamente nulla. A questo punto, non vedendo assolutamente nulla, si pensa che mandare il Voyager 2 a Titano non serve assolutamente a nulla. Perché? Perché tanto la nebbia ce lo nasconderà. A questo punto si cambia la traiettoria del Voyager 2 e si decide che si rinuncia a Titano, ma si va verso i pianeti esterni Urano e Nettuno. Urano e Nettuno verranno raggiunti naturalmente in tempi molto lontani, in 9-12 anni, ma non essendo mai stati esplorati prima, valeva assolutamente la pena di farlo. Ricorderete che Giove cambiò il volto quando venne osservato dai Voyager, che anche Saturno cambiò il volto, che anche Urano, di cui parlavamo la volta scorsa, cambiò il volto, anche se non mostrò dei dettagli molto interessanti. In fondo le nebbie ne nascondevano completamente la meteorologia e quindi non c'era assolutamente, lasciatemi dire, idea di come sarebbe stato Nettuno, sarebbe stato uguale a Urano, sarebbe stato uguale a Giove, nessuno lo poteva immaginare e neanche pensare. In più era il pianeta più lontano di tutti. Potrei anche aggiungere, qui vedete anche l'orbita di Plutone, che qualcuno ha pensato perché non lo mandiamo anche a Plutone questa navicella, per il semplice fatto che era impossibile, perché vedete l'allineamento tra Urano e Nettuno era plausibile, l'allineamento a Plutone era impossibile da raggiungere. Ecco, c'è anche da dire, e questa è una cosa importante, che una volta che Urano è stato esplorato, la navicella se n'è andata via, esplorato in pochi giorni, però da terra si continuava a esplorare e Urano, che sembrava un pianeta slavato, man mano che passavano gli anni mostrava di essere un pianeta invece ricco di dettagli. Dettagli vuol dire una meteorologia importante, vuol dire anche degli anelli, vedete, che si imparò a fotografare anche da terra, eccetera, eccetera. Beh, anelli che nel caso di Urano vennero captati, vennero fiutati da terra, ma che vennero fotografati magicamente bene dal Voyager 2. Sono 15 anelli molto complessi, spesse volte collegati a piccoli satelliti. Non si vedeva nulla e nelle immagini come queste che vi faccio vedere, il cambio di colore ci fa vedere come forse c'era una tendenza alla presenza di, come dire, di fasce di bande, come nel caso di Giove e di Saturno, ma non si poteva dire più di questo. Bene, nel caso di Nettuno, l'attesa era grande, era talmente grande, siamo nell'89, vi ricordo che sono passati 12 anni dalla partenza del Voyager 2 del 1977, era talmente grande in tutto il mondo della scienza e anche chi vi parla naturalmente non vedeva l'ora. E allora decisi di andare a Pasadena, un amico mi ha permesso di andare al JPL e vi posso raccontare anche la mia esperienza diretta di quello che è successo in quel momento. Pasadena è una città importante perché? Perché lì c'è il centro di controllo più importante per quanto riguarda l'osservazione dei pianeti della NASA. Questo è il JPL che si trova in una conca. Tutti quei laboratori che vedete sono laboratori dove gli scienziati lavorano per tantissime missioni spaziali. È un posto, non direi di fuori dal mondo perché si trova a Los Angeles, ma è un posto unico nel suo genere. Questo è il JPL, questo è diciamo così, la costruzione dove c'era la control room della missione Voyager, che era una control room in atto da ormai 12 anni. Il sottoscritto, come vedete, era più giovincello, e devo ammetterlo, era un bel momento quello, eravamo nell'89, però siccome la frenesia di questo incontro con il Voyager 2 e Nettuno era un po' in tutta l'America, e naturalmente non solamente in tutta l'America perché c'erano scienziati da tutto il mondo, era anche una bella cosa dare un'occhiata alla macchina. La macchina era lì nel giardino e guardate quanto è grande la macchina. Questo è il Voyager 2 che è partito 12 anni prima, che con questa antenna riusciva a comunicare a Terra dalla distanza enorme che separava la Terra da Nettuno e tutto funzionava benissimo, nonostante che per esempio a Saturno ci furono dei problemi, cioè il Voyager 2 intercettò delle polveri degli anelli e rischiò clamorosamente di bloccarsi. Fortunatamente tutto poi è andato bene, siamo lontanissimi dal Sole, ma quello che vedete qua è la batteria dei radioisotopi. Qui non ci sono i radioisotopi naturalmente, ma la lontananza dal Sole sarebbe impossibile da raggiungere se ci fossero pannelli solari. La batteria dei radioisotopi lo fa funzionare anche adesso il Voyager 2, lavora ancora adesso insieme al Voyager 1, pur essendo quasi ai limiti dell'eliosfera. In ogni caso, le prime immagini erano emblematiche. Perché erano emblematiche? Perché vi ricordo che il flyby, cioè il momento della minima distanza, è avvenuto al 25-26 di agosto. Però, man mano che il Voyager 2 si avvicinava, Urano, che sta qua, diventava sempre più nitido. E c'erano delle cose molto strane. Già in aprile c'era una patacca nera che sembrava impossibile essere presente su un pianeta gassoso. E poi avvicinandosi, siamo, vedete, alla fine di luglio, manca un mese, questa patacca nera sembra simile a un ciclone. Ma come? Ma i cicloni, soprattutto il ciclone grande come quello che noi chiamiamo macchia rossa, non è esclusivo di Giove. E invece qui c'era un ciclone molto grosso. E poi, quando mancano pochi giorni, siamo più o meno alla metà di agosto, il ciclone rimane stabile e nitido sulla superficie azzurra del pianeta. L'azzurro è dovuto a abbondanza di metano insieme all'idrogeno che costituisce, diciamo, questa atmosfera. Ma c'era curiosità di sapere alla minima distanza come sarebbe andata. Come sarebbe andata alla minima distanza? Beh, come sarebbe andata? Noi vedevamo sui monitor del JPL queste cose qua che vi faccio vedere. Cioè c'erano delle grate che indicavano il momento in cui arrivava qualche immagine. E ti posso assicurare che quando arrivava l'immagine eravamo con gli occhi sgranati. Come sarà la prossima? E in realtà si vedeva che Nettuno ruotava molto velocemente, in circa 16 ore e mezza, ma questa macchia era stabilmente presente sulla sua superficie, quindi era un grande ciclone che nessuno aveva mai immaginato potesse essere presente anche su un pianeta così lontano e così freddo. Questo grande ciclone è circondato da nuvole. Queste nuvole, lo dice la spettroscopia del Voyager 2, sono fatte di metano ghiacciato. Metano ghiacciato perché? Perché evidentemente sono delle correnti ascensionali che portando il gas ricco di metano verso l'esterno lo raffredda anche ulteriormente dando luogo a queste nuvole. Nuvole che però sono incredibilmente presenti, vedete, anche nella parte nord e queste sono nuvole che hanno una certa quota rispetto alla superficie media. Queste nuvole hanno una quota di 50-100 km sulla superficie media e le ombre che proiettano sulla superficie indicano proprio questa geometria che vi ho detto. La grande macchia blu o grande macchia scura ormai era diventata l'emblema di Nettuno. Una cosa molto strana, perché se voi ricordate la macchia rossa di Giove, questa ruota continuamente da centinaia di anni mantenendo più o meno la propria forma. Adesso si sta un po' stringendo, qualche volta si allarga, la forma la mantiene. La grande macchia blu no. Perché se voi andate a fare una disamina in 3-4 giorni, scoprite che, come dire, la forma è completamente oscillante. Qualche volta si allarga, qualche volta si stringe, qualche volta tende a dividersi e poi si ricompatta. Ecco, una cosa molto strana e molto più dinamica di quanto non fosse. la macchia rossa di Giove, quindi non si pensava ancora al fatto della sua persistenza, perché è evidente, non ci è mai arrivato un pianeta, lo vedi per la prima volta, vedi che questa cosa è così incredibile sulla superficie, pensi che ci sia per sempre, però il fatto che fosse abbastanza instabile faceva immaginare che magari non avesse la persistenza della grande perturbazione di Giove. Al di là, o a latitudine più bassa, c'è una seconda macchia ciclonica. Non ha un nome questa, semplicemente ha una forma molto ma molto più ciclonica di quanto non fosse quella di prima, anche se di intensità un po' inferiore. E se diamo delle dimensioni, non sono dimensioni da poco, Questo è il rapporto esatto tra la Terra, 12.000 km, e la grande macchia blu di Nettuno. Diciamo che è paragonabile come dimensioni, quindi rispetto alla macchia rossa di Giove è un pochettino più piccola, la macchia rossa di Giove sono almeno 2 volte e mezzo, qui invece è almeno una volta e mezzo, quindi è un fenomeno molto importante. C'è anche, in mezzo alla macchia principale e alla macchia secondaria, c'è anche una nuvolaglia molto strana chiamata Scooter che si schizzava tra le due con la massima velocità. Questa è la ragione per cui l'hanno chiamata Scooter. Beh, la meteorologia è molto complessa. È molto complessa perché, vedete, se uno va a guardare la zona dove c'è la grande macchia, se uno va a guardare la zona dove c'è la macchia secondaria, scopre che le velocità dei venti sono impressionanti. Vedete, questi venti vanno a 400 o 300 metri al secondo. Questa zona più alta si sposta a 100 metri al secondo di differenza come velocità, il che vuol dire che le due macchie continuamente si doppiano l'una con l'altra. È una meteorologia talmente importante e talmente violenta che mai si conosceva neanche dalle parti di Giove. Per darvi l'idea, guardate bene qua. Non è che si sta avvitando il pianeta, semplicemente la rotazione differenziata è ferocissima e le due macchie che hanno, come dire, il punto di riferimento alla rotazione differenziata sembra che svitino il pianeta, sembra che il pianeta si sviti ruotando. In realtà è una rotazione differenziata che non conoscevamo da nessuna parte. Certo che dopo che il Voyager 2 scopre questa cosa, dopo che la gente comincia a immaginare che questa sia una cosa stabile come la grande macchia rossa di Giove, qualcosa succede, perché il Voyager 2 nell'89 fa una disamina che dura qualche giorno e poi il Voyager 2 se ne va via. Allora, quello che rimane come capacità di osservazione è il telescopio spaziale Hubble, il quale riesce a osservare Nettuno. Lo osserva anche abbastanza bene, ne osserva molte nuvole, una meteorologia abbastanza importante, ma vedete, qui siamo nell'89, c'è la macchia, 2 anni dopo, 90, 91, 92, la macchia la vedete? Sparita. Cioè, anche qui la gente rimane esterrefatta. Dove è finito il grande ciclone blu? Il grande ciclone blu è finito, nel senso che non è più comparso da quando lo si è visto, quindi dal 92 in avanti. A questo punto uno potrebbe immaginare che anche il problema delle perturbazioni sia finito, invece non è così, perché Nettuno è un pianeta che ha continuato a riservarci delle sorprese. Pensate, nel 92-94 e poi nel 2015-2016 e poi nel 2018 dove qui non c'è e poi nel 2020 si sono formate altre macchie. La principale, quella del Voyager, non c'è più, se ne sono formate altre di dimensioni paragonabili e grazie al telescopio spaziale Hubble e alla lunghezza d'onda specifica che c'entra la luce del metano, queste macchie sono apparse molto evidenti sulla superficie. Attenzione, non sono nitide come nel caso del Voyager 2 che è passato molto vicino, ma sono certamente visibili e riscontrabili. Vi faccio vedere questa perché così spieghiamo una cosa. Qui vedete, questa macchia, siamo nel 2015, nasce prima facendo emergere delle nuvole bianche di metano e forse di ammoniaca. E poi, una volta che sono emesse le nuvole, la macchia emerge, qui siamo nell'emisfero meridionale, siamo a circa 30 gradi di latitudine sud. Le macchie come nascono? Vedete, questo è bellissimo. Come nascono? Raggiungono la maturità e poi, dopo un anno o due, spariscono. Questo è una disamina in maniera molto accurata fatto da un lavoro su Astrophysical Journal. Quindi abbiamo percepito che su Nettuno le macchie si formano e si disfano di continuo con tempi e con caratteristiche però ancora tutte da studiare. Vi faccio vedere quest'altra macchia, siamo nel 2018, nell'autunno del 2018, la macchia questa volta, questo è sempre un riferimento, si trova molto alta di latitudine, però perché è interessante quella del 2018? Perché facendo le dimensioni si scopre che questa macchia è molto ma molto simile alla famosa macchia blu del Voyager 2. Quindi la dimensione delle macchie può essere piccola, può essere grande, raggiungendo forse la massima, come dire, estensione, che è quella della grande macchia blu, in certi momenti e in certi momenti particolari. Vi faccio vedere anche quest'altra immagine, qui siamo nel 2020, questa è una cosa molto interessante perché? Perché si riscontra che tendenzialmente le macchie si formano a alte latitudini o nord a sud, poi le macchie vanno verso l'equatore e una volta che arrivano verso l'equatore si estinguono. Questo non è il caso, perché questa macchia è effettivamente migrata dal nord verso l'equatore, ma quando è arrivata verso l'equatore, al posto che estinguesi, si è divisa in due e poi è tornata indietro. Tutte queste, come dire, tutti questi movimenti sono abbastanza incomprensibili per noi. Certo, c'è la forza di Coriolis, c'è la rotazione differenziale molto ma molto accentuata. La rotazione differenziale potrebbe essere una delle cause del spezzettamento delle macchie, però vedete, siamo nel 2020, da una macchia sola ne nascono addirittura due, poi la seconda se n'è andata via in pochi mesi, mentre invece la principale se n'è andata via in X mesi. Attualmente, nel 2021, c'è ancora una macchia presente nell'emisfero nord. Quindi, alla fine, un pianeta che sembrava il gemello di Urano, quindi che fosse completamente differente dai pianeti come Giove e come Saturno, si rivela un pianeta con una meteorologia estremamente accentuata. Come se non bastasse, qui ricorderete, chi non c'era lo ricordo comunque, che Urano, oltre che avere l'asse inclinato, aveva un campo magnetico stranissimo, disassato di 60 gradi e neanche coincidente con il centro. A questo punto sembrava che Urano fosse un'anomalia. Urano e Nettuno sono un po' gemelli, solamente un po'. Anche Nettuno ha un campo magnetico, neanche a farlo apposta. Anche questo è tremendamente disassato, non 60 gradi ma quasi 50, e anche questo è diciamo, sconnesso rispetto al centro del pianeta. Perché succede questa stranezza? Su Urano e su Nettuno è veramente difficile da capire. Evidentemente la genesi di questi campi magnetici è completamente differente dal campo magnetico terrestre o quello del campo magnetico, diciamo così, gioviano-saturniano. Attenzione, mentre Urano, per ragioni, diciamo, storia primordiale, è inclinato addirittura di 98 gradi, Nettuno non è inclinato, Nettuno è inclinato normalmente di 26 gradi, quindi non è il problema dell'inclinazione. Il problema è proprio che il campo magnetico sta disassato rispetto all'asse di rotazione. Evidentemente all'interno c'è qualcosa che deve produrre questo effetto. E l'interno, che non lo conosce nessuno, molto probabilmente, dal momento che siamo molto lontani dal Sole, quindi siamo in una zona molto ricca di acqua, probabilmente l'interno è ricchissimo di acqua. Certo, la parte esterna, essendo azzurra, è molto ricca di metano ed è questo il gas che lo fa apparire azzurro. ma si ritiene che ci sia una grande quantità di acqua salata al di sotto di una corteccia atmosferica di metano e di idrogeno. Sembra che quest'acqua salata, quasi limitrofa alla parte più esterna del pianeta, possa essere la ragione primaria di quel campo magnetico così anomalo. Normalmente un campo magnetico tradizionale si forma da un nucleo molto caldo che sta all'interno, ma un nucleo molto caldo che sta all'interno qui, per quanto il nucleo ci sia, si immagina che non sia assolutamente molto caldo. Il problema è tutto nel grande oceano di acqua salata che probabilmente si trova al di sotto delle nuvole. Beh, però, se ricordate, dalle osservazioni di occultazioni stellari c'erano cose strane. C'è una stella che si occulta in entrata e non in uscita, c'è una stella che si occulta in uscita ma non in entrata. Vatte alla pesca perché? Bisognava guardare attorno e nessuno meglio del Voyager 2 aveva questo compito primario. Gli anelli in effetti ci sono e gli anelli Voyager 2 li comincia a vedere e vede anche qualcosa di sospetto. Vede che qualcuno dei satelliti ha una strana vicinanza con qualcuno degli anelli. Questa vicinanza è sospetta perché? Perché ogni volta che c'è un anello molto sottile con un satellite vicino, evidentemente questo deve produrre qualche tipo di interazione gravitazionale. L'anello è continuo, quindi a differenza di quanto si pensava da Terra, l'anello è continuo, ma c'è una cosa, che nell'anello più esterno la continuità c'è, ma a un certo punto ci sono degli addensamenti. Ce ne sono almeno 3 o 4. Questi addensamenti sono quelli che da Terra davano l'occultazione. Qui c'è sufficiente materia per abbassare la luce di una stella, qui invece l'anello è talmente sottile, impalpabile, che la luce della stella non l'avrebbe assolutamente, diciamo così, sentita. Quindi, ecco la spiegazione del mistero, ci sono anelli continui con delle porzioni che hanno degli addensamenti al di sopra, una cosa mai vista da nessuna parte. Gli addensamenti, se voi li contate, chiamati come vedete qua, alla francese, un po' un certo spirito, diciamo così, di collaborazione con gli scienziati francesi, vedete, sono almeno 4 addensamenti ciambelle che molto probabilmente risentono della presenza di uno o più satelliti. La presenza di anelli sottili è sempre legata a satelliti. È sempre legata a satelliti perché? Perché i satelliti molto piccoli, quando vengono colpiti da meteoriti, liberano polvere. La polvere cosa fa? Se l'oggetto è molto piccolo, la polvere se ne va via. E se ne va via dove? Se ne va via sull'orbita. Solo che per qualche ragione molto strana, la parte più esterna, l'anello più esterno è quello che ha i salsicciotti, la parte più esterna o si sta condensando oppure lì si sta formando, nel senso che ci deve essere probabilmente qualche satellite che si sta stritolando, sgretolando, pian pianino distribuendosi sopra l'anello. Gli anelli sono 5 almeno, alcuni sono abbastanza compatti, altri sono abbastanza diffusi, ma la presenza di satelliti piccoli è fondamentale per la presenza comunque degli anelli. Vi faccio vedere che aspetto hanno alcuni di questi satelliti. L'unico che ha un aspetto abbastanza completo è questo, gli altri sono praticamente impalpabili, vedete, ma sono più o meno tutti massimo di 200-300 chilometri più grandi, gli altri sono molto più piccoli. Date un occhio a questa immagine meravigliosa, vedete, che è stata elaborata di recente. Questo è il cielo di Nettuno quando ci arrivò il Voyager 2, questo è il cielo di Nettuno con il Voyager 2 che si stava andando. Questi sono gli anelli e questi sono gli addensamenti sull'anello più esterno, Adams, che davano l'impressione a Terra di essere dei satelliti. È un'immagine che allora non si poteva fare perché i computer non lo permettevano, ed è un'immagine emessa di recente per celebrare l'anniversario di quella missione, essendo ormai passati, diciamo così, oltre 30 anni. La differenza tra gli anelli di Urano e gli anelli di Nettuno è evidente, nel senso che gli anelli di Urano sono molto più espansi, però qui c'è un più satelliti, gli anelli di Nettuno invece sono molto più condensati. Però avete capito che il gioco è lo stesso, tanti piccoli satelliti che ci mettono il naso laddove liberano del materiale per produrre questi anelli. A questo punto però il bello ha da venire, perché siamo nella notte del 26 di agosto del 1989, una dei target primari della missione Voyager 2 è quella di andare a capire come mai Tritone ha l'orbita contraria a quella del pianeta. Allora cosa si decide di fare? Si decide di passare a 5.000 km dal Polo Nord, di avere una sterzata di quasi 50 gradi. Questa sterzata permette al Voyager 2 di sfiorare Tritone a 40.000 km, vedendone la parte sud, che, se ricordate, era quella in piena estate, con il sole da 20-30 anni che la irrorava. Ecco, questa è stata una notte veramente fatidica. È stata una notte fatidica perché? Perché quello che state vedendo qua come schema è avvenuto alle 6 di mattina del 26 di agosto, e vi posso assicurare che mezzo mondo, anche un po' l'Italia se ricordo bene, mezzo mondo stava osservando questo fenomeno. Il Voyager 2 passava dietro Urano. A un certo punto si sono persi i contatti per un paio di ore, immaginate la tensione. Tu non puoi mai sapere, passi a 5.000 km di distanza, è vero, per un paio di ore si sono persi i contatti, poi i contatti riemergono, e vi posso assicurare che qui siamo a Pasadena, Casagan, lo ricordo benissimo, faceva un po' la cronaca diretta, se volete, di questa situazione. Ebbi anche l'occasione di fargli una domanda proprio velocissima, una domanda che forse è ovvia ma neanche tanto. Gli chiesi se era contento di questo lavoro che stava facendo per il pubblico di mezzo mondo, e lui mi rispose che la persona più fortunata di questa terra è quella che fa il lavoro che ha sempre voluto fare da quando era un bambino. Lui fa esattamente questo. Pensate che è morto nel 1966, è morto pochi anni dopo, nel 96, per una malattia terribile. Era l'89. Sono una delle persone più fortunate che si possa immaginare. Aspettavamo le prime immagini di Tritone a occhi sbarrati. E quando le prime immagini, che erano state prese già prima, ma arrivavano proprio in quella notte, quando le prime immagini si vedevano sui monitor, erano un po' emblematiche. Cioè, cosa vedi qua? Vedi e non vedi. Certo, vedi qualcosa che, avendo del bianco, questo è il polo naturalmente, e vedi qualcosa che sicuramente ti dice che c'è una calotta polare. Una calotta polare fatta di che cosa? Nessuno lo può dire. Però gli spettrometri del Voyager 2 funzionavano abbastanza bene, e per esempio, guardate bene che è una cosa molto interessante, per esempio era nettissima l'idea che c'era del metano e c'era anche dell'azoto liquido. Vedete, è nettissima. Se voi guardate, lo spettro dell'azoto liquido standard è quello che è indicato con il giallo, mentre invece lo spettro del metano è quello indicato con il verde. Lo spettro vero è quello indicato con le varie freccioline. Si vede che c'è metano e si vede che c'è azoto liquido. Quindi lassù ci deve essere un qualcosa che ha a che fare con questi due elementi. Questo è 360 gradi, con la calotta polare che si intravede un po' meglio, vedete, ma ancora non ci dice granché su quello che noi vogliamo sapere. Questo oggetto da dove viene? Come ha fatto a essere lì? Sulla calotta polare, che è enorme, vedete, siamo quasi a 30 gradi di latitudine sud, sulla calotta polare c'è tanto ghiaccio che la spettroscopia ci dice essere metano, soprattutto ghiacciato, e poi è sporca questa calotta polare. Ma è sporca perché? Il ghiaccio è bianco, anche il ghiaccio di metano è bianco. Cos'è questo sporco che nessuno capiva cosa fosse? Queste sono immagini ancora abbastanza lontane e difficili da capire. Ma quando il Voyager 2 rasenta Tritone, e lo rasenta a 40.000 km, che è una distanza piccola dal punto di vista, diciamo, generale, osserva, vedete, già qualcosa di interessante, perché al di sotto della calotta di ghiaccio uno si immaginerebbe che c'è un pianeta normale, cioè che c'è un oggetto butterato dalla storia cosmica con crateri di ogni tipo. Non è così. Non si vedono crateri praticamente qua. Si vede come dire, una superficie che nessuno aveva mai visto da nessuna parte, questa superficie non coperta dal ghiaccio. E poi si vede una serie di strutture molto particolari nel ghiaccio. Si ribadisce che qui c'è un po' di ghiaccio molto poco denso, ma qui c'è una superficie sgombra. Questa è una fortuna. È una fortuna perché la superficie sgombra è appena appena al di fuori dalla notte. Nella notte non si vede assolutamente nulla, si vede solamente il polo sud. Quindi si capisce come è fatta la superficie sgombra e poi si può rivedere ancora sulla calotta polare le sporcizie strane che abbiamo visto prima. Questa superficie è assurda, è una superficie assurda perché è una superficie che sembra un mare in tempesta congelato. Ripeto, un mare in tempesta congelato. Cos'è un mare in tempesta congelato su un corpo che è molto ricco di ghiaccio? Ricordatevi la densità che è 2. Facciamo mente locale. Siamo nella notte dei tempi. Questo oggetto viene dalla fascia di Kuiper. Viene catturato in orbita retrograda e il riscaldamento per calore fonde completamente tutta la superficie. La fonde tutta e la superficie diventa un oceano in tempesta. Ma fa talmente freddo che questo oceano in tempesta diventa questa superficie a pelle di melone, come dicono loro, che appare per la prima volta sotto gli occhi dei geologi. Nessuno ha mai visto una cosa di questo tipo su nessun corpo del Sistema Solare, nessuno l'aveva mai vista prima. Ma il bello doveva ancora venire perché già questa è una spiega molto importante, ma la calotta polare riservava altri interrogativi. Vedete? Queste che noi vediamo qua sono delle autentiche caldere vulcaniche. Le caldere vulcaniche sono emissioni molto importanti di materiale fluido, non adesso, ma guardate come sono piatte. Quindi vuol dire che la superficie è stata rimodellata in maniera molto violenta quando ci fu l'inserimento in orbita e quindi il guadagno di calore. Sono caldere mai viste da nessuna parte. Vedete qua? E i crateri sono veramente pochissimi. Questa superficie turbolenta e tribolata, vedete, e accatastata, è una superficie giovane su un corpo che dovrebbe essere vecchissimo. Queste immagini sono naturalmente immagini storiche, perché mai nessuno le aveva viste e mai nessuno le ha prese a distanza di più di 30 anni. Vedete qua? Questa ondeggiatura, questo oceano in tempesta che ha delle onde, in questo caso qua, che sono condensate al momento che la temperatura si è abbassata. Ma la calotta polare era troppo strana per essere una cosa normale. Vedete, in alcuni punti c'è del ghiaccio, è come se ci fossero come dire, delle emissioni di materiale scuro circondati dal bianco. Se noi fossimo in un luogo normale diremmo che questi sono vulcani, ma qui non siamo in un posto normale, qui non possiamo parlare di vulcani, siamo a 180 sotto zero non c'è nulla che ci fa pensare a vulcani, ma questi sembrerebbero proprio. E questi oggetti sono molto strani, ma molto più strani sono questi oggetti. Molto più strani sono questi sbuffi scuri che a decine si sovrappongono al ghiaccio della calotta. Questi sbuffi scuri sono una cosa impossibile da capire a vista. I geologi non hanno mai visto una cosa di questo tipo. Questi sbuffi scuri ci sono un po' dappertutto, vedete? Vi posso assicurare che quando vedevamo queste immagini ci guardavamo in faccia, eravamo sorpresi, ci facevamo delle domande, le facevamo anche a loro e nessuno sapeva rispondere. Nessuno sapeva rispondere fino a un certo momento, quando sono apparse queste immagini, che più incredibili non potrebbero essere. Perché vedete, almeno in questo caso, e anche in altri casi, le sfumate scure non cominciano dalla superficie, ma cominciano da circa 8 km di altezza. In pratica c'è un getto che va in su nero e poi il vento dominante lo piega, vedete? Un getto che va in su nero e poi il vento dominante lo piega. Quelle sbuffate scure sono dei geyser di materiale che esce violentemente dalla crosta. Questo è un altro esempio, vedete? Sono geyser che escono dalla crosta, sono molto grandi, l'altezza può essere di 10 km, la lunghezza di 100-200 km, e essendo materiale scuro che esce, sporcano di nero la crosta che è bianca. E insomma, cosa succede da queste parti? Succede che la natura ci regala il più incredibile dei fenomeni vulcanici. A 180 sotto zero ci possono essere dei vulcani. Questi vulcani sono dovuti a emissione di materiale fluido che è fondamentalmente azoto, mescolato. Cos'è che è scuro da queste parti? Scuro è materiale carbonioso complesso. Il metano è quel qualcosa che quando viene irrorato dal sole per decenni produce melmacce organiche scure, e l'azoto è un perfetto solvente per queste melme oscure. Vedete, questa cosa va in su per almeno 10-15 km e poi si piega, perché ci sono dei venti dominanti che producono questa cosa, sono tutti piegati nella stessa direzione. Però voi mi direte, ma perché escono? Evidentemente vuol dire che c'è dell'azoto liquido con dello sporco organico al di sotto. Ma perché escono? La risposta probabilmente, non è sicura, ma probabilmente, è che siccome qui è estate, la calotta è molto spessa, ma si possono formare delle fessure. Siccome il ghiaccio è abbastanza spesso, al di sotto la pressione fa liquefare l'azoto, che da solito diventa liquido. Quindi al di sotto si creano delle bolle di azoto liquido, e queste bolle di azoto liquido vengono compresse dalla crosta. Quando c'è una spaccatura, la compressione li fa uscire, come se fosse un tappo di spumante. E dal momento che ce ne sono tantissimi, evidentemente di fessure ce ne sono tantissime. La natura produce vulcani sulla Terra facendo collidere le zolle, vulcani su Io scaldando il nucleo, vulcani freddi su Tritone dal fenomeno che vi ho detto. In quei giorni ho portato a casa una valigia piena di giornali, Però vedete, quello che vi ho detto, una notizia talmente incredibile che venne portata in prima pagina a Los Angeles Times. Ci sono vulcani freddi o qualcosa del genere sulla superficie di Tritone. Ecco, questa è l'ultima immagine che vedevamo sui monitor. Lasciavamo il JPL confusi, stupefatti, contenti, insomma un po' di tutto. Lasciavamo il JPL mentre il Voyager 2 stava abbandonando Tritone e Nettuno. Questa è l'ultima immagine che appariva sui monitor intanto che ce ne andavamo. Ma a questo punto ci facevamo la domanda: adesso il Voyager 2 se ne va via, se ne va fuori dal sistema solare, E cosa succederà? Sono cose talmente interessanti queste che non si possono lasciare lì da sole per sempre. Chi tornerà verso Nettuno? Purtroppo, se fate il conto, dall'89 adesso, sono passati più di 30 anni, non c'è tornato nessuno. Non c'è tornato nessuno. Fortunatamente, proprio di recente qualcuno ha cominciato a lavorare su Nettuno. E questo qualcuno è il telescopio spaziale James Webb. Perché? Perché proprio di recente il James Webb ha ripreso Nettuno e Tritone, in un campo molto grande dove vedete ci sono anche galassie, ha ripreso Nettuno e Tritone e ricordiamoci che James Webb lavora in infrarosso. Ha ripreso da vicino Tritone, che dà le bande di diffrazione come un oggetto molto luminoso, ha ripreso anche Nettuno con tanti satelliti, ma soprattutto, e questo ha veramente dell'incredibile, ha ripreso per la prima volta in assoluto gli anelli. Quando io ho visto questa immagine sono rimasto veramente un po' sconvolto. Gli anelli di Nettuno visti da Terra per la prima volta da James Webb. Nessuno aveva mai visto in toto gli anelli, che tra l'altro si rivelano molto, molto simili a quelli che ha visto il Voyager 2. E poi non solamente gli anelli, ma anche Nettuno con la sua meteorologia molto complicata, che risulta benissimo nelle immagini infrarosse di James Webb, dove il chiaro indica presenza di metano. Quindi abbiamo uno strumento per puntare lassù e per dirci moltissime cose di Nettuno. E ci sono dei progetti molto importanti che queste cose le faranno nei prossimi anni. Ecco, io ne ho approfittato per farvi vedere anche l'immagine di Nettuno, perché così vi metto nella mente una piccola voglia di James Webb. Questa piccola voglia di James Webb vedremo veramente di realizzarla all'inizio dell'anno prossimo, il 2020. 23 sarà un anno importantissimo per James Webb, forse capiremo delle cose che l'umanità si chiede da sempre e mai avuto risposta. E quindi dedicheremo almeno all'inizio dell'anno almeno un paio di serate al telescopio James Webb, ci divertiremo assieme, ci emozioneremo assieme e mi sembra che sia assolutamente doveroso darvi questa informazione come futuro regalo di Natale. Siamo vicini a Natale, mancano solamente 24 giorni. Gli auguri naturalmente ce li facciamo in toto, ma per chi si occupa di cielo, gli auguri indicano anche cose belle da vedere in cielo. Le cose belle da vedere in cielo sono naturalmente Marte e naturalmente il sito di James Webb che ogni giorno ci riserva delle sorprese. Vi ricordo infine che in febbraio, se venite a Tradate, avremo la possibilità di vedere assieme una mostra molto bella e molto nuova, speriamo di poterla portare qui anche al museo, che riguarda la disamina di tutti i pianeti da Mercurio fino a Nettuno. Sono tabelloni molto grandi, ma molto grandi, che appaiono in questo modo qua, dove tutte le informazioni essenziali e fondamentali sono riportate. Ci fermiamo qua. Vi rifaccio gli auguri per il prossimo Natale, ci rivedremo spero veramente presto e vi ringrazio della, come dire, anche copiosa presenza durante questo lungo anno che ci ha portato da Mercurio a Nettuno in questa esplorazione mai fatta prima in tanti anni che io sono al planetario e vi ringrazio.